Estate nell'Agordino. Estate in rifugio. Estate in rifugio.
Voci di montagna.
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto. Si parte!
Cari montanari di Radio Più, bentornati a Voci di Montagna. Io sono Leonardo e oggi vi accompagnerò al rifugio Scarpa Gurekian. Quindi allacciate gli scarponi, zaino in spalla e partiamo. Oggi mi trovo a Frassenea Gordino e dal paese seguo le indicazioni del segnalvia 771. Il primo tratto è all'interno dell'abitato, ma in poco tempo le poche case sulla sinistra lasciano già intravedere la vallata. Non ci si può sicuramente perdere perché non ci sono altre strade. Vicino alle ultime case che incontro in salita posso scegliere tra la strada sterrata o il sentiero. Io punto al sentiero. La vegetazione qui è bella fitta, il sentiero ha una pendenza anche pronunciata. La maggior parte del percorso è all'interno del bosco, che da un lato sì impedisce la vista del panorama, ma che nei mesi estivi aiuta soprattutto a ripararsi dal sole. In vari punti incrocio anche la strada sterrata e questo mi fa capire che sto salendo dalla parte giusta. Ad un certo punto arrivo al limite del bosco, dove trovo un capitello e una panca. Davanti a me vedo anche l'impianto di risalita dismesso. In breve inizio a scorgere anche il rifugio, posto su un pulpito naturale abbracciato dall'immensa parete dell'Agnier. Ora però vi lascio la piacevole chiacchierata che ho avuto con Alessandro, gestore del rifugio.
Ciao Alessandro.
Ciao a te e a tutti gli ascoltatori anche.
E grazie dell'ospitalità. Allora Alessandro, io sono curioso. Voglio sapere cosa ti ha portato ad arrivare qua a Rifugio Scarpa e a fare rifugista anche.
Fare il gestore di rifugio, essere un rifugista, è un po' un sogno del cassetto che mi porto indietro da tanto tempo. Diciamo che intorno all'età di 20 anni ho iniziato ad andare in montagna in modo un po' continuativo, no? Fatti i primi corsi di alpinismo, l'arrampicata libera e via, e poi si prende passione, cascate di ghiaccio, sci alpinismo, e percorso all'interno della scuola d'alpinismo, istruttore d'alpinismo, insomma, sai, fai tutto un percorso che, come una calamita, no, ti attrae sempre di più a 360 gradi su quella che è la vita, diciamo, in montagna. E una delle cose che ho sempre detto agli amici, un giorno o l'altro mi comprerò una malga, un giorno o l'altro andrò a gestire un rifugio, e come dicono, der Bergruft, no, la montagna chiama, quindi... Ed è sempre rimasto un sogno nel cassetto, fin tanto che a un certo punto ho deciso, forse adesso è arrivato il momento di iniziare questa esperienza, ecco. Ed è lì è nata la, come dire, proprio la concretezza di iniziare a partecipare a dei bandi, no? Perché ovviamente i rifugi vengono affidati attraverso un bando e si partecipa a questi bandi, ecco. Come dire, tutto nasce da un sogno che... Per fortuna, da una parte, con impegno e un po' smazzandosi anche, perché niente è gratuito, dall'altra, diciamo, siamo arrivati qui, siamo approdati qui.
Raccontami le vie di accesso per arrivare qua. C'è solamente quella per Frassenè? Ci sono altri sentieri, guarda, che si possono fare?
Le salite al rifugio, è la più veloce, se vogliamo, la più diretta, è ovviamente passando dal sentiero 771, che parte da Frassenè. Il parcheggio più consigliato, il parcheggio più logico, è quello sotto la chiesa, appena sotto la chiesa di Frassenè. C'è un grande parcheggio molto ampio, oppure un po' più in su c'è un parcheggio che si chiama Kiral, che anche lì ci sono un bel po' di macchine ed è consigliato perché, diciamo, non va a disturbare, no, soprattutto per chi si fa la gita giornaliera, quella che è la vita del paese. Una delle attenzioni che bisogna avere noi un po' come gestori, no, nel dare indicazioni, no, ma anche gli escursionisti o chi arriva, cioè cercare di avere anche un rispetto sì della montagna in generale, questo è un concetto bello se vogliamo, però prima di tutto anche delle persone che vivono dove noi parcheggiamo la macchina, quindi avere anche un'attenzione, no, una cura, no, in quello che facciamo nel momento in cui partiamo per un'escursione, non è solo quello che facciamo durante l'escursione ma anche quando partiamo da un'escursione. Da lì c'è un sentiero 771 che in questo momento può essere percorso, diciamo, attraverso una direttissima, no? Cioè è un sentiero che taglia la strada carrozzabile e, che porta al rifugio, oppure si può percorrere tutta la strada carrozzabile. Il sentiero sono circa 3 chilometri, circa 600 metri di dislivello, e in un'oretta e mezza si arriva al rifugio. Attraverso la carrozzabile sono 5 chilometri, i tempi di percorrenza sono più o meno gli stessi. La carrozzabile è interessante perché può essere percorsa anche con bici. Altro itinerario molto bello che di solito noi consigliamo in alternativa al diretto è passando per Malgaluna. Quindi da Frassenè si va, diciamo, si va alla località Domadore, che si trova indicata nelle cartine tabacco, no? E poi si sale per Malgaluna, quindi il sentiero è il 772. Arrivati a Malgaluna ci si raccorda sul sentiero che viene dal Col di Luna o da Forcelle Aurine e si aggiunge al rifugio. I tempi di percorrenza sono più o meno gli stessi. Ci vorrà circa un'ora e tre quarti, ecco, si aggiunge di solito un quarto d'ora, 20 minuti piuttosto che della diretta, quindi più o meno sono analoghi, però facendo un giro che poi risulta ad essere ad anello, che scendendo per la diretta che abbiamo raccontato prima va a creare un primo anello, no? Una volta giunti al Col di Luna è un pulpito dove a 360 gradi abbiamo davanti a noi la Croda Granda, no? Alla destra c'è la Gnerra, quindi diciamo questo versante veneto delle Paglie di San Martino, che è, secondo me, favoloso, anche perché veramente ci siamo sotto e quando le giornate sono belle e quant'altro, veramente l'emozione è notevole, no? Girando lo sguardo si arriva, diciamo, a vedere la Civetta, si arriva a vedere la Mojazza, si arriva ovviamente a intercettare anche il rifugio che è nella dorsale. E poi si va avanti nella carrellata delle montagne con San Sebastiano, il Tamerra e avanti fino allo Schiara e via, Spitzmesdi e Piz de Sagrone, no? In una panoramica che è veramente bella, quindi passando dal Col di Luna. Lo stesso panorama si ha anche ovviamente dal rifugio, no? Però la cosa caratteristica anche del Col di Luna è che si riesce a vedere, come dire, il Carregò, no? Attraverso il Passo Duran si vede benissimo anche il Pelmo. Quindi, con degli scorci sulle montagne, sulle Dolomiti venete, sulle Dolomiti di casa nostra, che sono veramente stupendi. Poi di itinerari ce ne sono degli altri che magari lasciamo scoprire chi viene qua, li facciamo
Giusto?
vedere in cartina e gli raccontiamo.
Perfetto. In modo particolare qui allo Scarpa, questo cambiamento climatico, dove vedi che impatta maggiormente? Perché se io penso a un rifugio, ricordo che l'aspetto principale sia quello del reperimento dell'acqua.
Bravo. Hai toccato un tasto dolente e questo rifugio ha sempre avuto acqua in abbondanza perché c'è sempre stata neve. Del resto questo rifugio aveva o era anche stato per un periodo di tempo, no, come dire, meta di impianti da sci. Frassenè era chiamata la piccola cortina, divagando un attimo, no? Qui c'erano due impianti che con una seggiovia e uno ski lift che arrivavano al rifugio, quindi era anche una zona dove si sciava. Ora gli impianti sono stati dismessi anche perché il cambiamento climatico ha portato all'innalzamento della quota della neve che ogni anno si porta più in su e di conseguenza utilizzare questi impianti era diventato insufficiente. La mancanza di neve fa sì che anche la disponibilità dell'acqua sia poca. Abbiamo aperto il rifugio quest'inverno, ad esempio, il 7 di dicembre. Abbiamo tenuto aperto tutti i giorni fino al 9 di marzo. Abbiamo lavorato un mese dove sostanzialmente ci dovevamo accontentare con mezzo metro cubo di acqua al giorno. E far lavorare un rifugio con la sua vita in generale, più le persone che passano e quant'altro, questo fa sì che devi imparare a risparmiare acqua e far capire alle persone che arrivano al rifugio che l'acqua non c'è, ma com'è possibile? Siamo in montagna e no, l'acqua non c'è. Perché purtroppo a dicembre non ha nevicato, ha fatto freddo e per noi il punto di prelievo dell'acqua, ad esempio, essendo da superficie, ha fatto freddo, quell'acqua che dovrebbe essere disponibile per il rifugio ovviamente ha gelato e non nevicando, perché la neve fa una sorta di coperta, no? Di coibentazione del terreno, no? Per consentire che l'acqua comunque possa arrivare, non essendoci stata neve, questa situazione non si è creata e di conseguenza il rifugio non aveva acqua. Abbiamo dovuto tagliare un pluviale, sciogliere quella poca neve che scendeva e fare affidamento, diciamo, all'utilizzo di bottiglie di acqua e quant'altro per poter, diciamo, garantire il servizio. Dopodiché, per fortuna, è arrivata anche la neve, ha iniziato a nevicare, quindi il meccanismo dell'approvvigionamento acqua è partito. Però, per risparmiare, si chiudono docce, si chiudono i bagni, no? Oppure si tengono i bagni ovviamente solo per i bisogni più essenziali, ecco, quindi si impara. Io dico sempre qui, il rifugio purtroppo, la montagna è fatta, le risorse sono limitate. Per fare la spesa non è che adesso io esco dal rifugio e vado a comprare un etto di prosciutto, dico, o che ne so, le mele, no? Perché qui per andare a comprare le mele serve un'ora. D'inverno è ancora peggio perché ovviamente la condizione climatica non agevola questo. Le risorse sono limitate, quindi quando uno arriva in rifugio non è che ha tutto quello che immagina di avere. È chiaro che se posso si fa trovare quello che, diciamo, uno anche vorrebbe avere. Però non è detto che tutto sia sempre disponibile. Se c'è, c'è la birra. Se non riesco a portarla su, per quella volta lì berremo il latino o berremo...
Dove si chiama rifugio, non ristorante o hotel, quindi insomma...
Bravissimo. Sempre divagando su questo tema, ma chi arriva in un rifugio ovviamente deve capire che qui non è un cliente, è un ospite. La situazione è diversa, no? Se tu sei un ospite, l'atteggiamento è come quando io vengo a casa tua. Io sono ospite a casa tua e quindi c'è una relazione tra le persone che è diametralmente diversa. C'è una sinergia che un po' alla volta si crea perché, torno a dire, le risorse sono limitate. È chiaro, sarebbe bello avere 25 gradi in camera, ma l'inverno ce ne sono 15. E quindi bisogna mettersi una felpa in più, perché la struttura questo riesce a offrire, no? E allora se tu sei ospite, quando sei a casa di qualcuno non hai pretese. Se sei un cliente puoi avere delle pretese, ma se sei un ospite ti adegui a quello che riesce a offrire chi ti ospita. E l'atteggiamento cambia, no? Ma lo spirito cambia. E quindi anche la modalità di affrontare un rifugio, di vivere un rifugio è diversa. Una delle cose che a noi piace tantissimo è vedere quando le persone tornano a scoprire cose che forse hanno sempre saputo ma si sono dimenticate. Abbiamo avuto per due notti due sezioni di un liceo scientifico di Feltre e tu dici, vabbè, sono ragazzi quarta superiore, chissà come sono, ma sai, la cosa che a noi veramente ci ha commosso, okay, è stato intanto bravi gli insegnanti che hanno proposto un'esperienza alternativa, bravi genitori che li hanno anche mandati, ma soprattutto bravi ragazzi. Cellulari, giuro che forse li avrò visti fuori due volte per fare una foto, no? Tu dici, ma questi ragazzi che sono sempre nei social, sono sempre... No, non è vero. L'importante a volte è creare delle situazioni dove questi ragazzi, ma tutti noi, possiamo tornare a una relazione.
Un'ultima domanda, curiosità. Un rifugista, quando deve chiudere il rifugio perché finita la stagione, poi cos'è che fa?
Noi abbiamo la fortuna, io vivo qui. Io ho trasferito la mia residenza qui, okay. Quindi sono residente in rifugio. Io e Lucia viviamo qui in rifugio. E Francesco, sostanzialmente, che è il nostro cuoco, l'abbiamo praticamente adottato perché abbiamo scelto di cercare di tenere aperto il più possibile durante l'arco dell'anno il rifugio, quindi chiuderemo il 2 di novembre. Quando tu chiudi il 2 di novembre, in realtà non te ne vai dal rifugio, perché per chiudere un rifugio serve circa una settimana. Quindi se poi tu decidi di aprire il 7 dicembre, vuol dire che alla fine di ferie ti rimangono due settimane, se fai due conti in velocità. Cosa si fa? Ovviamente è una casa in montagna che ha delle caratteristiche, la chiusura invernale, cioè la chiusura per l'inverno, e deve affrontare l'inverno, quindi tutta la parte impiantistica, tutta la parte tecnologica, tutta la parte, diciamo, di servizio e quant'altro deve essere messa in modo tale che finché il rifugio è fermo non ci siano problematiche, no? Finché non si è presenti. E si prepara il rifugio per l'apertura invernale, cioè si fanno tutti gli approvvigionamenti, vengono caricati adesso perché magari poi con la neve o con, diciamo, la difficoltà che può essere le perturbazioni e quant'altro non si riesce a fare gli approvvigionamenti. Quindi bisogna avere una lungimiranza di 6 mesi, capire da qua, da novembre ai prossimi 6 mesi, di cosa ha bisogno il rifugio, mettersi nella modalità di riuscire a fare, come dire, tutte le cose perché questo possa poi rifunzionare bene quando si riparte con la stagione successiva.
Alessandro, ti ringrazio.
Grazie a voi e ti aspettiamo in rifugio.
Bene, spero che questa chiacchierata vi sia piaciuta. Nell'ascoltare Alessandro ho percepito la sua genuina passione che ha per quello che sta facendo. Ho proprio sentito il piacere di una persona che è riuscita a concretizzare un sogno che aveva da molto tempo e quasi lo invidio per questo. Un altro punto che mi è rimasto impresso è il suo modo di vedere il rifugio. Lui ha trasferito la sua residenza lì e quindi accoglie letteralmente le persone che arrivano a casa sua, che quindi per lui non sono clienti, sono ospiti, e allo stesso tempo chiede giustamente a questi di atteggiarsi come tali. Un ultimo punto, a cui sinceramente non ho mai fatto attenzione, che però ho apprezzato e che per me sottolinea la funzione del custode, è la sua attenzione che ha per i residenti di Frassenè, ovvero quello di chiedere a chi arriva di parcheggiare vicino alla chiesa, dove l'eventuale arrivo di escursionisti impatta in modo minore la vita del paese. Ringrazio quindi Alessandro per questa chiacchierata ed avermi fatto sentire a casa e al suo gruppo di lavoro con il quale ho passato una piacevolissima cena. Ringrazio come sempre Nicolo Savio per la sigla, Radio Più per supportare questo progetto e tutti voi che mi avete seguito fin qui. E fino alla prossima escursione, buona montagna!
Estate nell'Agordino, estate in rifugio, estate in rifugio.
Voci di montagna.
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto. Si parte!